Scienziati 2.0, programmi radiofonici realizzati da una rete di scuole italiane e dedicati a una serie di scienziati del passato e del presente.
Curato da Fondazione Radio Magica ONLUS.
Riconosciuto e finanziato dal MIUR.
Il progetto coinvolge 10 istituti scolastici in Italia e mira alla valorizzazione del patrimonio scientifico nazionale.
Bentrovati, questo è Scienziati 2.0.
Siamo i ragazzi della classe 3 D della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Sublano di Selargius, in provincia di Cagliari.
Oggi qui con noi la dottoressa Silvia Caso dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Cagliari,
che ci parlerà delle sue ricerche nel campo dell'astrochimica e dell'astrobiologia.
Dottoressa Casu, ci può spiegare le caratteristiche dei settori di ricerca in cui lavora?
Bene, io divido la mia attività lavorativa fra due, diciamo, grandi settori. Da una parte la ricerca scientifica, sono una ricercatrice presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico di Cagliari, e in particolare lavoro nel gruppo di astrochimica, astrobiologia e fisica del mezzo interstellare. Dall'altra parte mi occupo invece di tutto il settore della divulgazione e didattica dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, quindi insomma faccio più cose durante la mia attività lavorativa.
Quali sono le ultime ricerche di cui lei si è occupata?
Nell'ambito del gruppo scientifico in cui lavoro, il gruppo di astrochimica e astrobiologia, io mi occupo in particolare dello sviluppo di modelli di chimica interstellare. Quindi quello che faccio nella vita è studiare, sviluppando dei programmi al computer, studiare come si formano, come si distruggono, come reagiscono tra di loro i vari atomi e le molecole nello spazio. In particolare in regioni diverse, in regioni che vanno dalle nebulose diffuse, che sono nubi di gas e di polveri che permeano tutta la nostra galassia e che sono costituite da un gas estremamente rarefatto, fino alle regioni di formazione stellare, quelle invece dove la nube diventa più densa, ha un maggiore contenuto molecolare e che poi sono le regioni dove poi iniziano i processi di aggregazione che porteranno poi alla nascita delle protostelle e infine quelle delle stelle.
Astrochimica e astrobiologia, come si legano questi due argomenti e qual è la differenza tra l'uno e l'altro?
Partiamo da una premessa. L'astronomia moderna è una delle scienze più interdisciplinari che esistono. E questo perché un tempo, fino ad alcuni secoli fa, l'astronomia era semplicemente la scienza per cui si poteva osservare il cielo, quindi misurare, che ne so, la luminosità delle stelle, il loro moto apparente, dare una statistica di quanti oggetti c'erano nel cielo, come erano fatti e come si comportavano. Dall'Ottocento in poi l'astronomia è diventata astrofisica, quindi ha iniziato ad aver bisogno di studiare i processi fisici che portano per esempio alla formazione di una stella o all'evoluzione di una galassia. Nell'ultimo secolo, oltre, diciamo, a queste scienze, c'è stata la necessità di iniziare a interagire con altri settori scientifici, la chimica, la geologia, la biologia, tutti i settori che aiutano gli astronomi a capire meglio come funzionano, come si comportano gli oggetti celesti. L'astrochimica, come dice la parola, è la fusione tra l'astronomia e la chimica. E quindi è una materia nuovissima, è un settore di ricerca veramente che ha 50 anni più o meno, ed è un settore in cui si studia proprio come si comportano le molecole, quindi la chimica, le reazioni. Badate bene, la chimica nello spazio è molto diversa rispetto alla chimica a cui siamo abituati noi, alla chimica che potete studiare a scuola o che possiamo sperimentare nei laboratori. E questo perché le condizioni nello spazio sono estremamente diverse. Voi immaginate anche quello che noi riusciamo nei laboratori terrestri, possiamo considerare come il vuoto più spinto, è un mezzo ancora estremamente denso rispetto alle densità che noi possiamo sperimentare nello spazio. Quindi anche la chimica si muove, si comporta in maniera completamente diversa e va studiata in maniera apposita. L'astrobiologia è in qualche modo l'evoluzione, la fase più moderna di questo settore, che è quindi data dalla fusione tra l'astronomia e la biologia. Pensate che in alcuni casi si viene chiamata ancora anche esobiologia, non solo astrobiologia, o bioastronomia, non c'è neanche ancora compattezza nel nome. È una materia nuovissima che si occupa di tanti settori, si occupa di studiare i processi biologici, come le molecole organiche si siano potute formare e sopravvivere nello spazio e come queste molecole possono addirittura aver formato poi elementi biotici che poi hanno portato alla vita, l'RNA, il DNA e così via. Quindi l'astrobiologia studia come si è formata la vita sulla Terra, ma l'astrobiologia studia anche, per esempio, come si potrebbe formare in altri punti dell'universo. E quindi, per esempio, l'astrobiologia si occupa anche di studiare i pianeti extrasolari e la loro eventuale abitabilità.
È vero che le molecole organiche sono presenti in modo abbondante nelle dubbie interstellari?
Sì, verissimo. Come dicevo prima, diciamo fino a più o meno un secolo fa, quello che si credeva è che soltanto molecole molto piccole potessero sopravvivere negli ambienti ostili tipici della nostra galassia o delle altre galassie. In realtà, il miglioramento delle tecniche osservative e con l'utilizzo di strumenti teorici come quelli della chimica quantistica e della spettroscopia molecolare, quello che siamo riusciti a vedere è che nello spazio sono presenti tantissime molecole. Ci sono molecole che noi conosciamo, molecole abbastanza comuni come l'acqua, l'ammoniaca, l'acido acetico, la formaldeide, tantissime molecole che sono tipicamente organiche, quindi condividono la stessa chimica che ha portato allo sviluppo dei nostri sistemi biologici, degli esseri viventi sulla Terra. Esistono zuccheri nello spazio, li abbiamo visti, sono stati osservati, esistono gli aminoacidi, esistono tutta una serie di catene lineari, ci sono tutti quelli che noi chiamiamo i mattoni per costruire la vita. È un po' come avere tutti gli ingredienti in giro, l'unica cosa è che non sappiamo qual è la ricetta per mischiarli per formare un essere vivente, quindi riprodurre la vita, però è quello che ci darà lavoro per i prossimi decenni, centinaia d'anni, vediamo.
Sappiamo che in Sardegna, a San Basilio, è stato costruito un enorme radiotelescopio. A cosa servono i radiotelescopi?
E questo è un altro pezzo della mia vita, perché oltre a occuparmi delle cose di cui vi dicevo prima, io faccio parte della squadra operativa e della squadra di validazione scientifica del Sardinia Radio Telescope, SRT, come lo chiamiamo noi. SRT è il più grande radiotelescopio d'Italia. Ha una parabola di 64 metri ed è alto una settantina di metri, quindi è veramente un impianto imponente e, come dice il nome, radiotelescopio, si occupa di osservare il cosmo non attraverso la luce visibile, quella a cui sono sensibili i nostri occhi, quella che più comunemente usiamo e conosciamo, ma nelle onde radio. Le stesse onde, le stesse tipologie di onde che noi usiamo per le trasmissioni sulla Terra, che usiamo per la radio, per la televisione, per i cellulari, per la Wi-Fi, per intenderci, ma che sono emesse dagli oggetti nel cosmo. Attraverso la sua forma particolare, la parabola che lo caratterizza, questo radiotelescopio riesce ad acquisire le onde radio e poi una sofisticata strumentazione le trasforma, le spacchetta e le trasforma in un segnale che noi astronomi possiamo studiare e da cui possiamo ricavare informazioni come per esempio la composizione chimica, ed ecco perché ci serve per l'astrochimica e l'astrobiologia, le condizioni fisiche, la temperatura, la densità, per esempio, oppure studiare i campi magnetici, studiare il movimento delle nubi all'interno della galassia, la struttura della nostra o delle altre galassie, eccetera.
Ritiene che siano presenti forme di vita al di fuori del nostro pianeta?
Questa invece è una domanda difficile. Al momento non esiste alcuna evidenza di forme di vita al di fuori di quelle che sono note nel nostro pianeta. E fino, a pochi decenni fa, a questa domanda, diciamo, sarebbe stata una tipica domanda che sconfinava nella fantascienza. In realtà, come vi ho detto, tutti gli ingredienti ci sono. Abbiamo studiato vari ambienti nello spazio e le molecole sono quelle che formano la biologia nel nostro pianeta. Quindi è vero che non abbiamo evidenze di altre forme di vita, ma nello stesso tempo è statisticamente molto improbabile che in un universo così vasto come quello che noi conosciamo non esistano altri tipi di vita. Ed è il motivo per cui, insomma, la cerchiamo con tanti programmi che sono legati ai pianeti extrasolari, che sono legati alla ricerca di segnali, di eventuali segnali e alla ricerca di, per esempio, particolari firme, mettiamola così, chimiche, come presenza di elementi azotati, che sarebbero veramente tipici di sistemi biologici viventi. Quindi la risposta, diciamo, è sì, io credo che ci siano altre forme di vita. Che cosa queste forme di vita siano, però, è una cosa un po' particolare, perché nessuno di noi lo può sapere, e neanche sappiamo se queste eventuali forme di vita debbano per forza condividere con noi lo stesso tipo di chimica. È tutto ancora a livello di ipotesi.
Recentemente si è iniziato a parlare di pianeti extrasolari. Cosa sono e che caratteristiche hanno?
Allora, io ho 47 anni e la mia vita è stata caratterizzata da un bellissimo passaggio, da quando avevo la vostra età, in cui, diciamo, quelle che erano le conoscenze erano un sistema solare, quindi un sistema di pianeti intorno al Sole fatto da 9 pianeti e basta. Era tutto quello che si sapeva sui pianeti, si studiavano, per carità, però quello avevamo. Poi c'è stato il passaggio in cui tutto questo è stato rovesciato, si sono iniziati a scoprire dei pianeti nani nel nostro sistema planetario, quindi si è cambiata la concezione del nostro sistema solare. E poi dal 1995 in poi, quando io ero già all'università, si sono iniziati a scoprire dei nuovi pianeti al di là del nostro sistema solare. Ed è un mondo completamente nuovo che si è aperto da allora in poi, e dal 2000 in poi siamo arrivati a circa 4.000 pianeti individuati, ci sono altrettanti candidati, quindi altre, diciamo, osservazioni che aspettano di essere verificate e validate. E abbiamo esplorato soltanto un pezzettino microscopico della nostra galassia, quindi ormai siamo abbastanza convinti che quasi tutte le stelle abbiano intorno un sistema di pianeti. Negli ultimi tempi, tra l'altro, di questi pianeti se ne è iniziato a trovare anche un discreto numero di pianeti che hanno delle caratteristiche potenzialmente simili a quelle che ha la Terra, quindi pianeti rocciosi, non troppo grandi, in cosiddetta zona di abitabilità, quindi potenzialmente interessanti per andare a studiare l'eventuale presenza di vita. E anche questo è un settore nuovissimo che sta sotto, diciamo, il grande cappello dell'astrobiologia.
Dottoressa Casu, lei fa parte del progetto SET Italia. Di cosa si tratta?
Quella che cerchiamo sono, diciamo, evidenze di vita che potrebbero essere evidenze di microbi, di batteri, di elementi anche monocellulari. Però niente esclude che, come si è formata sulla Terra una vita che si è evoluta ed è diventata intelligente, anche in altri posti dell'universo possano esistere delle altre civiltà evolute in grado di, come noi, di comunicare. È una eventualità assolutamente remota, ed è molto remota la possibilità di mettersi in contatto con questo tipo di civiltà a causa delle distanze enormi nella nostra galassia, ma nell'universo in generale. Però comunque vale la pena di provarci. Ecco perché esiste il progetto SETI. Il progetto SETI è un acronimo che sta per Search for Extraterrestrial Intelligence Life, ed è un progetto internazionale in cui si vanno a sondare le onde radio per andare a cercare dei segnali evidentemente artificiali, quindi non naturali, non prodotti da processi naturali, ma creati da un'eventuale civiltà. Esattamente come noi creiamo dei segnali artificiali per trasmettere i programmi televisivi o per parlare al cellulare. Sono riconoscibili, anche se molto difficili ovviamente da individuare, Dove cercarli? Cercano nelle onde radio, perché noi usiamo le onde radio per le comunicazioni e quindi ci sembra che siano il tipo di luce più facile per eventuali comunicazioni, e senza sapere niente dobbiamo un po' andare un po' al buio da questo punto di vista. Il progetto SETI è un progetto quindi ad alto rischio, nel senso che per adesso non si è mai scoperto niente, chissà per quanto tempo o se mai si riuscirà a scoprire qualcosa, ed è il motivo per cui viene fatto da tanti radiotelescopi non in modalità primaria di osservazione, ma in quella che noi diciamo è una modalità, come possiamo definire, parassita. L'osservatore di turno osserva la sua galassia, le sue nubi, eccetera, e poi quei dati vengono passati attraverso un altro strumento che li rianalizza cercando eventuali tracce di segnali, diciamo, di tipo alieno. Facciamo parte anche in Italia, adesso ci stiamo muovendo per far parte di questo progetto. Il Sardinia Radio Telescope sta cercando di dotarsi adesso di strumentazione apposita per poter lavorare in questo tipo di progetto, e quindi vediamo, nel futuro ci sarà anche questo probabilmente in Italia.
Lei ha contribuito alla realizzazione del libro Astro Kids Avventure nello Spazio, cui protagonista è Martina Tremenda, una ragazzina curiosa. Si identifica nel personaggio?
Il personaggio di Martina Tremenda è un personaggio che abbiamo inventato come Istituto Nazionale di Astrofisica per introdurre tutta una serie di argomenti scientifici in modo scherzoso, in modo giocoso. Abbiamo realizzato un libro che tratta alcuni argomenti scientifici e presenta soprattutto delle attività laboratoriali per testare con mano, per fare dei piccoli esperimenti e capire per esempio come sono avvenuti i bombardamenti degli asteroidi sulla Luna, oppure quindi come si sono creati i crateri, oppure per esempio scoprire le proprietà della luce. Martina Tremenda è un personaggio estremamente curioso, e in questo effettivamente mi identifico, nel senso che faccio la scienziata perché non faccio altro che pormi una marea di domande, perché vorrei scoprire tutto, perché vorrei capire come funzionano tutte le cose con cui vengo a contatto. Mi piace, mi pongo un sacco di domande, quindi sì, sono curiosa. Non faccio parte della categoria di quelli che da bambini volevano fare l'astronomo, anche se forse col senno di poi un segnale l'ho avuto, perché il primo libro che mi è stato regalato come avvio della prima elementare si chiamava Stelle e Pianeti, primo libro mio in assoluto. Però no, fino al liceo io volevo fare il medico, quindi sì, volevo fare la scienziata, però in un altro settore. Poi l'ultimo anno di liceo mi sono innamorata della fisica e quindi ho cambiato tutto, e adesso sono qua a fare la ricercatrice all'osservatorio.
Che percorso di studi bisogna fare per diventare astrofisici?
Allora, io ho fatto il liceo classico e poi mi sono laureata in fisica e ho il dottorato di ricerca in fisica con indirizzo astrofisico. Quindi è un percorso che ho costruito, diciamo, strada facendo. Per diventare astrofisici, come vi ho detto, e lavorare per esempio in un osservatorio astronomico o astrofisico, in realtà quello che serve innanzitutto è una bella passione per la scienza. Un percorso di studi che può essere quello di un liceo scientifico o un liceo classico, ma anche un istituto tecnico va bene, studi scientifici, fisica, matematica, ma anche ingegneria, perché noi abbiamo bisogno di sviluppare tantissima tecnologia. E quindi all'Osservatorio di Cagliari, per esempio, lavorano tantissimi ingegneri elettronici e ingegneri meccanici per costruire la strumentazione che poi va a bordo del Sardinia Radio Telescope. Oppure si può fare gli informatici. Abbiamo tanti informatici, ingegneri informatici che gestiscono tutti i software di controllo della strumentazione. Quindi dipende un pochino se uno è più attratto dalla parte più di ricerca pura, fisica, astronomia, matematica probabilmente, e altrimenti tutti i settori ingegneristici vanno più che bene.
Consiglierebbe questo mestiere?
E questo invece è veramente difficile. Sì, nel senso che io mi sento una persona privilegiata, mi sento una persona felice, mi alzo la mattina e sono contenta di andare a lavorare. Quindi sì, io vi auguro di trovare realmente un lavoro che vi permetta di avere quelle belle sensazioni che ho io. Io l'ho trovato nell'astronomia e sono veramente felice, felice così. Diciamo che non è un lavoro che, almeno in Italia, che si fa per i soldi, perché non si diventa particolarmente ricchi, si fa per passione. Si fa per passione e lì allora l'astronomia effettivamente restituisce tantissimo. Vi dovete impegnare tanto, ma nello stesso tempo poi il ritorno in termini di cultura e di senso di serenità anche nelle cose che state facendo è elevatissimo. E poi comunque ci sono anche numerosi istituti prestigiosi sia in Italia sia nel mondo in cui è veramente emozionante andare a passare anche solo un periodo, anche solo diciamo un anno, sei mesi o cose di questo tipo. Quindi è bello, è un lavoro emozionante. Bisogna viaggiare tanto.
Come hai trovato questa esperienza con noi oggi?
Sinceramente, emozionante. Nel senso che, allora, come vi dicevo, per mestiere io vado spesso a parlare con le persone, vado a raccontare le cose che facciamo, mi occupo della divulgazione dell'osservatorio, quindi mi piace. Però effettivamente questa è un'esperienza un po' particolare. Mi state facendo un sacco di domande, quindi bellissimo, sono contenta di aver suscitato un po' di curiosità in voi. E poi mi emoziono sempre a parlare con i giovani, perché mi ricordo ancora com'ero quando io ero dall'altra parte del banco e venivano le persone, ci raccontavano le cose che facevano e ogni cosa per me era motivo di... Alla vostra età cambiavo diciamo idea su che cosa volevo fare nella vita almeno 3 volte al giorno, mi capitava spesso, perché trovavo tutto estremamente interessante e curioso. Sono effettivamente contenta di essere qui a farvi vedere almeno quel pezzettino di ambito lavorativo che è quello che fa parte della mia vita.
In questa puntata di Scienziati 2.0 abbiamo avuto l'opportunità di avvicinarci a due ambiti della ricerca scientifica davvero affascinanti, l'astrochimica e l'astrobiologia, finalizzati a scoprire qualcosa di più sull'universo.
E l'abbiamo fatto proprio grazie alle parole dirette di una vera scienziata.
Vivere questa esperienza ci ha permesso di renderci conto che la scienza, che noi studiamo sempre da libri, è invece fatta da persone reali e ci riguarda molto più da vicino di quanto pensiamo.
Grazie alla dottoressa Silvia Casu per essere stata qui con noi.
Dagli studenti della classe 3D della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Sublano è tutto.
Scienziati 2.0, programmi radiofonici realizzati da una rete di scuole italiane e dedicati a una serie di scienziati del passato e del presente.
Curato da Fondazione Radiomagica ONLUS.
Riconosciuto e finanziato dal MIUR.
Il progetto coinvolge 10 istituti scolastici in Italia e mira alla valorizzazione del patrimonio scientifico nazionale.